Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ci affidiamo allo Spirito con una preghiera insieme ancora. Spirito Santo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché sei tu il soffio vitale della preghiera in ognuno di noi. Grazie che possiamo metterci alla scuola di Gesù. Grazie per tutto quello che ci insegnerai in questo anno sulla preghiera e sulla parola. Rendi i nostri cuori umili, assetati di luce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oggi facciamo allora insieme il primo passo sulla preghiera e mi fermo in particolare oggi semplicemente su due parole, su due idee. Primo, la preghiera è un dono che si impara. Secondo, preghiamo per diventare figli, per diventare quello che siamo. Io spero di parlare facile anche per tutti i ragazzi che non sono italiani, le ragazze che non sono italiane, ma eventualmente se parlo troppo veloce poi ce lo direte. L'anno scorso, voi sapete che era l'anno del grande giubileo, poco prima di Pasqua, la Domenica delle Palme, il Papa ha inviato un messaggio a tutti i giovani, quindi anche a voi, invitandoli al giubileo a Roma, che poi si è tenuto il 15 agosto. In quel messaggio ha lanciato una sfida veramente luminosa, un bel messaggio, e io vi riporto due parole di quel messaggio del Papa. Il Papa ha invitato tutti i giovani a essere ambiziosi. Ha detto: abbiate l'ambizione di diventare santi. E poi ha dato loro come un segreto, una chiave per diventare santi. Ha detto: siate dei contemplativi e amanti della preghiera. In sostanza il Papa ha detto: siate giovani e ragazze dalla preghiera profonda, contemplativi, e siate appassionati della preghiera. Bene, la scuola di preghiera che stiamo per iniziare vuole essere proprio un aiuto per accogliere questa sfida del Papa, che evidentemente si fonda sulle parole di Gesù, sul richiamo di Gesù a pregare sempre perché siamo figli. Ecco, allora cominciamo di qui. La preghiera è prima di tutto un desiderio di Dio verso di noi. Ecco, la preghiera non è un'invenzione o qualche cosa che ci costruiamo noi. È molto importante comprendere che la preghiera prima di tutto è un desiderio di Dio. È il desiderio di Dio di entrare in rapporto con noi. È il desiderio che Dio ha di comunicare con noi. Ecco il dono della sua parola. Dio ci rivolge la parola. Non solo Dio vuol comunicare con noi, ma vuole comunicarsi a noi. Ecco il dono dello Spirito Santo. Dio che si comunica. Per questo noi diciamo con verità che la preghiera è prima di tutto e soprattutto dono. Soprattutto dono. Perché è sempre Dio che fa il primo passo nella preghiera. Non parte da noi, parte da Lui. È Dio che rivolge la parola ad Abramo. Poi Abramo risponde. È Dio che rivolge la parola a Mosè. E Mosè risponde. Ecco la fede. E ancora nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, è Dio che bussa alla porta, è Gesù, Apocalisse 3, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ecco questa bellissima immagine per dire comunione, ma parte da Dio, comincia Dio. Ecco, però è anche desiderio dell'uomo. La preghiera, cioè la comunione con Dio, è anche il desiderio più profondo e più radicale dell'uomo. Noi abbiamo molti desideri. Alcuni sono dei desideri veramente indotti dalla società consumistica. Altri desideri sono migliori, ma ci sono alcuni desideri che veramente sono alla radice del nostro cuore e che sono indistruttibili. Per esempio il desiderio di Dio, il bisogno di andare oltre noi stessi. E questo, guardate, in tutti i tempi, l'uomo antico come l'uomo moderno. Ci sono state delle epoche in cui si pensava che quando l'uomo fosse stato più colto, quando l'uomo fosse stato più avanzato nella scienza, nella tecnica, non avrebbe più avuto bisogno di Dio. In realtà l'uomo ha sempre questa sete di Dio, possiamo dire sete di preghiera, in tutte le culture. Non è soltanto nella cultura occidentale, ma in quella orientale, in tutte le, al nord e al sud, c'è questa sete di Dio nel cuore. E notiamo anche là dove le ideologie atee hanno cercato di sradicare dal cuore umano il senso di Dio attraverso lavaggi del cervello, scuole di ateismo, anche là questo bisogno di Dio e di preghiera è rimasto vivo. Questa sete noi la troviamo molto viva nei salmi. Ci sono dei salmi che con pochissime parole esprimono proprio questa sete. Per esempio il Salmo 42. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Questo esprime proprio qualcosa di fondamentale del cuore umano, che non sempre emerge. Non sempre noi siamo attenti a questa sete, ma c'è. Per esempio quando una persona che ha di tutto ma è scontenta, prova un disagio, magari entra anche in depressione, non sa dargli un nome, ma spesso è perché gli manca Dio, la cosa più importante. Sentite il Salmo 62-63. O Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, cioè tutto il mio essere, come terra deserta, arida, senza acqua. L'uomo senza Dio è proprio una terra screpolata, è assetato di Dio. Bene, questo desiderio, possiamo dire, questo desiderio di Dio è veramente la perla preziosa che è radicata nel cuore umano, e nessuno può distruggere questa perla. Notate, neanche Satana è in grado di penetrare nell'uomo fino al punto di distruggere la sete di Dio, neanche Satana, perché questo è un luogo sacro che è riservato tra Dio e l'uomo. Noi possiamo in certi periodi della nostra vita soffocare in noi questo desiderio di Dio, possiamo essere indifferenti, possiamo distrarci con mille tipi di droga, perché non esiste soltanto l'eroina, esistono mille tipi di droga. Noi possiamo distrarci, ma questo desiderio è più profondo di tutto. E in qualunque momento della vita può emergere. Tanti santi sono la documentazione di questo. Persone che sono vissute lunghi anni nel male, sembrava che avessero perso ogni dignità. A un certo momento il desiderio di Dio è affiorato e sono diventati grandi santi, santi luminosi nella storia dell'umanità. Uno di questi è Sant'Agostino. Ecco, però, ecco, la preghiera è desiderio di Dio ed è desiderio dell'uomo, e quindi è l'incontro di questi due desideri. E allora intuiamo già che la preghiera è comunione, è rapporto tra questi due desideri. Quando però noi sentiamo questo desiderio, lo lasciamo emergere e decidiamo di metterci a pregare, molto spesso succede questo. che ci accorgiamo di non saper pregare. Ci accorgiamo di aver bisogno di imparare a pregare. Ecco, quello è un grande momento, perché non basta sentire il desiderio di pregare per saper pregare. Il desiderio è certamente qualcosa di grande, ma poi deve essere educato, plasmato. Ecco l'importanza di avere delle scuole di preghiera per plasmare il nostro desiderio e metterci in vera ricerca di Dio. E siamo qui per questo. Ora, quasi tutti noi, se non tutti, da bambini abbiamo imparato a dire alcune preghiere. Una volta si era molto rigorosi, i genitori erano molto rigorosi a insegnare i bambini a pregare, e quindi si cominciava a insegnare il segno della croce, poi, quando il bambino era già un pochino più grandino, l'Ave Maria, il Padre Nostro, una volta si diceva il Via d'Oro, poi l'atto di speranza, l'atto di fede, l'atto di dolore, preghiere anche formulate proprio bene. E diciamo che chi ha avuto la fortuna di imparare queste preghiere da piccolo, questa è un vero dono, perché ha risvegliato in noi il senso di Dio. Ha messo anche nella nostra intelligenza e sulle nostre labbra un linguaggio molto importante. Per esempio, dire il Padre Nostro, anche se non capivamo tutto, ma cominciare a chiamare Dio Padre, è una cosa grandissima. Il cominciare a rivolgerci a Maria chiamandola piena di grazia, anche se non capivamo subito che cosa volesse dire, ma questo educava la nostra intelligenza ad alcune parole grandi della nostra fede. Ma eravamo bambini, e crescendo quelle preghiere a un certo punto non ci dicevano più niente, non ci dicevano più nulla, sembravano come delle poesie, e magari anche delle poesie noiose, perché erano sempre le stesse. C'era bisogno di un salto di qualità, di un salto di qualità, dal dire preghiere al pregare veramente, che è un'altra cosa. Una cosa è dire preghiere, che può essere una recita, anche convinta, ma una recita dove ci sono solo io che parlo, e dove non mi pongo neanche dei problemi seri se dall'altra parte qualcuno ascolta. Mi fido così, ciecamente. Altro invece è mettermi di fronte al problema: ma chi è Dio? Posso fidarmi di Dio? Posso conoscere il suo volto e cominciare ad aprire, per esempio, la parola di Dio? Cominciare a conoscere Gesù, una vita umana come la nostra, però una vita umana molto particolare. Ecco, il passaggio dal dire preghiere al pregare è veramente un passaggio decisivo della nostra vita, perché a 20 anni, a 30 anni, non si può più pregare come pregavamo a 6 anni, a 10 anni. Noi maturiamo nella nostra intelligenza, maturiamo nel nostro fisico, nell'esperienza, e non ci serve più una preghiera infantile. No? Per dirlo in modo molto banale, nessuno di noi si sogna più di mettere i vestiti di quando aveva 6 anni o 10 anni. Eppure nella preghiera succede così. Anche oggi tante persone arrivano a 30 anni o a 70 anni e vogliono mettere il vestito della preghiera che usavano a 6 anni. Allora è comprensibile che a un certo momento, siccome quel vestito non va bene e io non ne conosco un altro, lo lascio perdere. Ed è la tragedia di tanti cristiani che non pregano più. Poi vanno a cercare la preghiera nelle sette, nella New Age o da altre parti, perché quel vestito là non andava più bene. E forse nessuno gli ha detto: ma guarda che esistono dei vestiti da adulti, nel Vangelo, in campo cristiano, vestiti meravigliosi, splendidi, alla moda, sempre moderni, firmati dallo Spirito Santo. Per esempio i salmi sono vestiti, firmati di preghiera. Ecco, può darsi che alcuni di voi siano proprio alla frontiera di questo passaggio, dal dire preghiere a una preghiera adulta, dal pregare veramente. Il lasciare cioè alle spalle una preghiera infantile per imparare a pregare da uomo, da donna. Ecco, siamo qui per questo. È una grande grazia il poter fare un cammino di questo tipo e ci affidiamo proprio allo Spirito per poterlo fare. A me piace paragonare questo passaggio dal dire preghiere al pregare veramente al passaggio che gli Apostoli, in qualche modo, anche se in una situazione diversa, hanno vissuto con Gesù. Gli Apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti quanti, erano persone che pregavano, era impensabile che un ebreo non pregasse. Pregavano ogni giorno dei salmi, pregavano con le berakot, che vuol dire benedizioni. Gli ebrei ringraziavano molto lungo la giornata. Pregavano anche al sabato nella liturgia della sinagoga. Andavano alla sinagoga, si leggeva la scrittura, veniva spiegata, eccetera. E tuttavia, al seguito di Gesù, gli apostoli rimangono affascinati dal vedere quando Gesù pregava e sentono il bisogno di fare un salto di qualità. Quella preghiera di tutti i giorni e del sabato non gli bastava più. E allora ecco quello che scrive Luca al capitolo 11. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù, lo sappiamo, che consegna loro la preghiera del Padre nostro che preghiamo ancora oggi. Ecco, il passaggio da una preghiera, che era una preghiera convinta, alla preghiera di Gesù, alla preghiera cristiana. Ecco, riguardo a questo maestro insegnaci a pregare, io vorrei sottolineare due cose. Primo, gli apostoli sono colpiti dal modo di pregare di Gesù. Intuiscono che la preghiera di Gesù non è una preghiera qualunque. Lo sentono parlare, lo vedono agire, vedono una vita coerente, una vita piena, una vita che affascina. E sono incuriositi e interessati dal come Gesù prega. Un uomo che vive così deve avere una preghiera straordinaria. Ecco, il fascino è questo che voglio sottolineare. La vera preghiera è un mistero di bellezza. E voi lo sapete che è sempre bello vedere una persona sprofondata in preghiera quando quella persona prega veramente. È bello veder pregare e mette dentro di noi il desiderio di pregare noi pure in modo profondo. Non è vero che pregare è noioso e pesante, non è vero. Pregare è esigente. Ma quando noi preghiamo veramente non c'è mai noia, perché Dio non è noioso. Dio non annoia mai. Il problema è che noi molto sovente non preghiamo, ecco perché ci annoiamo. Ma quando veniamo a contatto con Dio, che è gioia, che è vita, state certi che noi non ci annoiamo a pregare. Perché quel pregare ci rende vivi, usciamo diversi. E gli apostoli hanno intuito questo, che in Gesù c'era vita, che nella preghiera di Gesù c'era vita. Allora io spero che lo possiamo scoprire tutti noi, che la preghiera non è noia, ma è vita ed è gioia. E poi mi piace sottolineare una seconda cosa. gli apostoli hanno avuto l'umiltà di fare la domanda a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare. Loro avrebbero anche potuto essere orgogliosi, sentirsi arrivati e dire: ma no, è tutta la vita che prego. E invece no, hanno fatto quella domanda molto puntuale: Maestro, insegnaci a pregare, che è una domanda carica di umiltà e di interesse. E Gesù non si è fatto attendere un solo istante. Quando pregate dite: Padre nostro. Credo che sia una delle domande che ha dato più gioia a Gesù, una delle domande che ha dato più gioia, poter dire il cuore della preghiera autentica. Ecco, qui sottolineo l'umiltà del chiedere. Chi tra di noi sarà più umile farà un cammino più profondo nella preghiera, perché nelle cose di Dio si entra con l'umiltà. Si entra con l'umiltà. E lo Spirito Santo incorona sempre gli umili di vittoria. Allora è bello che noi possiamo imparare ogni giorno a pregare, e ogni giorno possiamo rivolgere questa preghiera a Gesù, allo Spirito di Gesù: insegnami a pregare. Ecco, la preghiera è un dono che si impara. Adesso mi fermo ancora un istante sulla seconda idea, che però è veramente grande, la riprenderò in altri momenti. Noi preghiamo per diventare quello che siamo, cioè figli, per diventare figli. Ci chiediamo: qual è lo scopo profondo della preghiera? A che cosa serve pregare? Mi sembra che sia molto importante farci questa domanda, perché ci dice qualcosa del significato della preghiera. Ecco perché vi ho fatto la domanda: per te che cosa è pregare, se dovessi spiegarlo a un amico? Ecco, qual è l'obiettivo della preghiera? Perché voi sapete che si può pregare per tanti motivi, ve ne elenco alcuni. Si può pregare per superstizione. Ci sono tante persone che pregano, diciamo, con una buona dose di superstizione. Prego perché così i miei figli stanno bene, avranno salute, prego così trovo a sposarmi, trovo un bel ragazzo, una bella ragazza, e prego perché troverò un bel lavoro, in modo superstizioso. Altre persone pregano già per un motivo un po' più alto: pregare per dovere. Per dovere. È giusto pregare e devo pregare perché Dio lo merita. Da Dio riceviamo tutto, è il Creatore e il Salvatore. Dunque è giusto dare questo onore a Dio. Ecco, pregare per dovere. E non è tutto sbagliato questo del pregare per dovere, ma è poco. Qualcuno prega soltanto quando ha l'acqua alla gola per poter ottenere miracoli. Scopre improvvisamente una malattia grave per sé o per qualcuno della sua famiglia, allora ecco che immediatamente va a accendere candele in chiesa, chiede a un prete di dire delle messe, comincia a gridare a Dio. Non è che questo sia completamente sbagliato. Anche nel Vangelo vediamo che i malati gridano a Gesù. Ma è poco ridurre la preghiera solo a questo. E c'è anche qualcuno, forse oggi sono abbastanza anche tra i giovani, che prega per poter vivere delle belle sensazioni, delle belle emozioni. Prego, vado in quel gruppo di preghiera perché si vivono dei bei sentimenti. Si canta, c'è armonia, insegnano a rilassarsi, esco da quel gruppo, ho un'armonia più grande dentro di me. Anche questo non è completamente sbagliato, però se io prego solo per cercare armonia, la preghiera finisce per essere una ricerca egoistica di me stesso. Perché allora preghiamo Vangelo alla mano? In modo molto semplice rispondo così: noi preghiamo per diventare quello che già siamo, quello che già siamo. Noi dal giorno del battesimo siamo figli di Dio che è Padre. Questa è la grande rivelazione di Gesù, il Figlio. Quando pregate, dite: Padre, Padre, come ha pregato Lui. Ora, dal giorno del battesimo, lo Spirito di Gesù vive in noi, lo Spirito di figli vive in noi. Ma noi dobbiamo tutta la vita prendere coscienza che siamo figli e diventarlo veramente e comportarci da figli. Faccio un esempio che è subito comprensibile, diciamo così, nella vita naturale. Quando un bambino nasce, è figlio. Fin dal concepimento è figlio dei suoi genitori. Ma questo bambino, crescendo, potrà diventare un figlio autentico, nel senso di crescere rispettoso, con una fiducia grande nei genitori, diventare responsabile di se stesso, collaborativo coi genitori, ecco, diventare veramente figlio. O può anche diventare un figlio testardo e ribelle che a un certo punto sbatte la porta in faccia ai genitori e se ne va. Due esiti molto diversi, molto diversi. Non basta che sia figlio per generazione, deve diventare figlio anche nell'esistenza. Così per il nostro battesimo. Tutti noi dal giorno del battesimo siamo figli. Ma quali figli? Crescendo, noi siamo figli pieni di fiducia verso Dio, lo conosciamo, entriamo in comunione profonda con Lui, oppure siamo figli che invece sono del tutto indifferenti al Padre. Quanta gente battezzata vive tutta la vita da orfano e il battesimo rimane là nel registro parrocchiale. Vive, cresce e nasce da orfano, senza sapere che ha Dio per Padre. Ora la preghiera è proprio la strada per prendere coscienza che siamo figli e per imparare a vivere da figli, alla scuola di Gesù, il figlio, perché questa è la nostra vera identità, vivere tutta la vita da veri figli. Qui sta la nostra vita e la nostra gioia, la nostra vera libertà. Ecco, ve lo dico con una frase di Romani 8: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù, costoro sono figli di Dio. E Paolo dice: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito da figli per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questo è lo scopo della preghiera. Non tanto ottenere miracoli, questo, quello, quell'altro, ma vivere la stessa vita di Gesù, vivere da figli, ognuno nella sua strada, per chi si sposa, per chi si consacra a Dio, per chi vive in comunità, per chi vive in famiglia e in qualunque ambiente sociale. Vivere da figli, qui c'è il cristiano. Ecco, e per oggi mi fermo qui. Adesso vi do alcuni suggerimenti molto molto concreti di metodo sul come vivere la preghiera questa settimana, la vostra preghiera di ogni giorno, perché dovete sapere, ma lo sapete già, ve l'abbiamo detto, che il momento del sabato è soltanto un momento della scuola di preghiera, un momento importante in cui ogni volta facciamo un piccolo passo nel capire qualcosa della preghiera, ma poi la scuola di preghiera, come la scuola di Bibbia, durano tutta la settimana e quella che farete a casa voi è molto importante, almeno importante come quella che vivete qui, ma più importante, perché voi imparerete solo quello che sperimenterete. Nessuno pregherà al vostro posto, dovete pregare voi. E lì allora imparerete molte cose. Ecco allora alcuni suggerimenti che vorrei invitarvi a prendere proprio molto sul serio, ogni volta vi diamo qualche indicazione concreta alla portata di tutti. Cerca fino a trovare, ecco perché è troppo comodo dire ho cercato ma non ho trovato, invece no, cerca fino a trovare un momento di silenzio e di preghiera nella tua giornata. Cominciate da un quarto d'ora, 20 minuti ogni giorno, un quarto d'ora, 20 minuti, dove una prima parte farete, cercate di fare quello che vi dico adesso, nella seconda parte invece aprite il Vangelo, la pagina di Vangelo di cui vi parlerà, vi dirà qualche cosa Fabrizio nella scuola di Bibbia. Io vi dico qualcosa per i primi 5-10 minuti, Fabrizio vi dirà per i secondi 10 minuti. Cerca anche un luogo che ti aiuti a concentrarti e a pregare con libertà. Per voi che siete in comunità, sia la comunità di Alba, sia la comunità del Cenacolo, voi avete la comodità della cappella, addirittura con l'Eucarestia, e quindi avete un grandissimo lusso e vantaggio. Utilizzatelo bene, perché avete proprio la possibilità di concentrarvi a fondo. Chi non ha la cappella può pregare nella sua stanza, può andare in parrocchia, può andare all'oratorio, in un convento vicino a casa sua, però cercate un luogo che vi aiuti a concentrarvi. Anche quest'altro suggerimento, cura bene anche la posizione del corpo. È molto importante perché il corpo siamo noi, come lo spirito siamo noi, e allora io direi dedicate sempre, a meno che non abbiate dei problemi gravi di salute, ma dedicate sempre almeno 5 minuti a mettervi in ginocchio, perché dà un senso particolare della vostro aprirvi alla presenza di Dio. Poi magari sedetevi tranquilli, ma sedetevi anche in una posizione che non favorisca l'addormentarvi o la pigrizia, una posizione dignitosa, aprendo la Bibbia, che vi aiuta veramente a tenere il corpo sveglio. Ecco, è importante curare anche la posizione del corpo. Scegliete un momento di qualità, e cioè in comunità vi fisseranno un momento particolare, quindi sarà il momento che vi danno, ma per chi invece è in famiglia e non è in comunità, scelga un momento di qualità, che può essere al mattino, al pomeriggio, alla sera, di notte, quando volete, ma un momento in cui siate vivi e svegli, perché se voi aspettate a mettere all'ultimo momento della giornata, quando siete stravolti e non sapete neanche più come vi chiamate, mettete lì la preghiera, voi capite che diventa molto complicato. Ognuno, conoscendo se stesso, mette la preghiera là dove è sveglio e vivo. Possibilmente mettetela tutti i giorni alla stessa ora, non un giorno farla al mattino, il giorno dopo alle 3 del pomeriggio, quando capita. Perché alla stessa ora? Lo dirò ancora altre volte, perché è più importante di quanto si pensi. Perché entra nella nostra mente che la preghiera è un appuntamento importante. Si tratta di un appuntamento con Dio. E allora non lo si lascia al caso. Si sceglie un momento in cui preparo anche il cuore e mi incontro con Lui, mi metto in ricerca di Lui. Ecco, come vivere allora i primi 10 minuti? 2 o 3 suggerimenti molto molto semplici. Prendete il libretto dei canti che vi è stato dato, e all'inizio c'è una ventina di canti inni allo Spirito Santo. Sceglietene uno e cominciate a leggerlo con molta calma, cercando di farlo vostro. Cioè il primo momento della preghiera sia sempre un momento in cui ci affidiamo allo Spirito Santo, perché è Lui che vive in noi e ci può aprire al Padre. È Lui, lo Spirito in noi grida Abba, e allora è importante prendere coscienza che noi siamo in alleanza con Lui. Allora affidiamo a Lui tutto quello che noi siamo, il nostro fisico, la nostra mente, il nostro cuore, ecco, e gli chiediamo proprio di insegnarci a pregare. poi questa settimana proviamo a pregare semplicemente con la parola Padre. Quando pregate, dite Padre. Se vi aiuta, dite magari con calma tutto il Padre nostro. Adagio, molto adagio. Ma poi tornate alla prima parola, alla parola Padre. E lì fermatevi un istante a ringraziare per essere figli. Ecco, magari non sentite proprio niente. In questo momento non mi sembra proprio di sentire Dio come Padre. Ecco, credi però che Dio ti è Padre e ringrazia per essere figlio. E fallo con calma e con convinzione, senza aspettarti delle emozioni. Padre, grazie che sono tuo e sono tuo figlio. Grazie che ho ricevuto il dono del battesimo e il tuo spirito vive in me. Grazie, Padre. Ecco, ed entrate in questa riflessione con calma. Ecco, se poi vi rimane un momento di tempo, siccome siete figli, apritegli il cuore e dite quel che avete in cuore in quel momento. Una gioia, una distrazione, una fatica, un'amarezza, confidatela, siete figli e Dio è Padre. Allora partite così, poi allora a questo punto aprite la pagina di Vangelo, della parola di Dio, e vi mettete in ascolto. Ecco, e per oggi ci fermiamo qui. Affidiamo allo Spirito con una preghiera insieme ancora. Spirito Santo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché sei tu il soffio vitale della preghiera in ognuno di noi. Grazie che possiamo metterci alla scuola di Gesù. Grazie per tutto quello che ci insegnerai in questo anno sulla preghiera e sulla parola. Rendi i nostri cuori umili, assetati di luce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oggi facciamo allora insieme il primo passo sulla preghiera e mi fermo in particolare oggi semplicemente su due parole, su due idee. Primo, la preghiera è un dono che si impara. Secondo, preghiamo per diventare figli, per diventare quello che siamo. Io spero di parlare facile anche per tutti i ragazzi che non sono italiani, le ragazze che non sono italiane, ma eventualmente se parlo troppo veloce poi ce lo direte. L'anno scorso, voi sapete che era l'anno del grande giubileo, poco prima di Pasqua, la Domenica delle Palme, il Papa ha inviato un messaggio a tutti i giovani, quindi anche a voi, invitandoli al giubileo a Roma, che poi si è tenuto il 15 agosto. In quel messaggio ha lanciato una sfida veramente luminosa, un bel messaggio, e io vi riporto due parole di quel messaggio del Papa. Il Papa ha invitato tutti i giovani a essere ambiziosi. Ha detto: abbiate l'ambizione di diventare santi. E poi ha dato loro come un segreto, una chiave per diventare santi. Ha detto: siate dei contemplativi e amanti della preghiera. In sostanza il Papa ha detto: siate giovani e ragazze dalla preghiera profonda, contemplativi, e siate appassionati della preghiera. Bene, la scuola di preghiera che stiamo per iniziare vuole essere proprio un aiuto per accogliere questa sfida del Papa, che evidentemente si fonda sulle parole di Gesù, sul richiamo di Gesù a pregare sempre perché siamo figli. Ecco, allora cominciamo di qui. La preghiera è prima di tutto un desiderio di Dio verso di noi. Ecco, la preghiera non è un'invenzione, o qualche cosa che ci costruiamo noi. È molto importante comprendere che la preghiera prima di tutto è un desiderio di Dio. È il desiderio di Dio di entrare in rapporto con noi. È il desiderio che Dio ha di comunicare con noi. Ecco il dono della sua parola. Dio ci rivolge la parola. Non solo Dio vuol comunicare con noi, ma vuole comunicarsi a noi. Ecco il dono dello Spirito Santo. Dio che si comunica. Per questo noi diciamo con verità che la preghiera è prima di tutto e soprattutto dono. Soprattutto dono. Perché è sempre Dio che fa il primo passo nella preghiera. Non parte da noi, parte da Lui. È Dio che rivolge la parola ad Abramo. Poi Abramo risponde. È Dio che rivolge la parola a Mosè. E Mosè risponde. Ecco la fede. E ancora nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, è Dio che bussa alla porta. E Gesù, Apocalisse 3, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ecco questa bellissima immagine per dire comunione. Ma parte da Dio, comincia Dio. Ecco, però è anche desiderio dell'uomo. La preghiera, cioè la comunione con Dio, è anche il desiderio più profondo e più radicale dell'uomo. Noi abbiamo molti desideri. Alcuni sono dei desideri veramente indotti dalla società consumistica. Altri desideri sono migliori. Ma ci sono alcuni desideri che veramente sono alla radice del nostro cuore e che sono indistruttibili. Per esempio il desiderio di Dio, il bisogno di andare oltre noi stessi. E questo, guardate, in tutti i tempi, l'uomo antico come l'uomo moderno. Ci sono state delle epoche in cui si pensava che quando l'uomo fosse stato più colto, quando l'uomo fosse stato più avanzato nella scienza, nella tecnica, non avrebbe più avuto bisogno di Dio. In realtà l'uomo ha sempre questa sete di Dio, possiamo dire sete di preghiera. In tutte le culture, non è soltanto nella cultura occidentale, ma in quella orientale, in tutte le, al nord e al sud, c'è questa sete di Dio nel cuore. E notiamo anche là dove le ideologie atee hanno cercato di sradicare dal cuore umano il senso di Dio attraverso lavaggi del cervello, scuole di ateismo, anche là questo bisogno di Dio e di preghiera è rimasto vivo. È rimasto vivo. Questa sete noi la troviamo molto viva nei salmi. Ci sono dei salmi che con pochissime parole esprimono proprio questa sete. Per esempio il Salmo 42. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Questo esprime proprio qualcosa di fondamentale del cuore umano, che non sempre emerge. Non sempre noi siamo attenti a questa sete, ma c'è. Per esempio quando una persona che ha di tutto, ma è scontenta, prova un disagio, magari entra anche in depressione, non sa dargli un nome, ma spesso è perché gli manca Dio, la cosa più importante. Sentite il Salmo 62-63. O Dio, Tu sei il mio Dio. Di Te ha sete l'anima mia, a Te anela la mia carne, cioè tutto il mio essere, come terra deserta, arida, senza acqua. L'uomo senza Dio è proprio una terra screpolata. È assetato di Dio. Bene, questo desiderio, possiamo dire, questo desiderio di Dio è veramente la perla preziosa che è radicata nel cuore umano, e nessuno può distruggere questa perla. Notate, neanche Satana è in grado di penetrare nell'uomo fino al punto di distruggere la sete di Dio, neanche Satana, perché questo è un luogo sacro che è riservato tra Dio e l'uomo. Noi possiamo in certi periodi della nostra vita soffocare in noi questo desiderio di Dio, possiamo essere indifferenti, possiamo distrarci con mille tipi di droga, perché non esiste soltanto l'eroina, esistono mille tipi di droga. Noi possiamo distrarci, ma questo desiderio è più profondo di tutto e in qualunque momento della vita può emergere. Può emergere. Tanti santi sono la documentazione di questo. Persone che sono vissute lunghi anni nel male, sembrava che avessero perso ogni dignità. A un certo momento il desiderio di Dio è affiorato e sono diventati grandi santi, santi luminosi nella storia dell'umanità. Uno di questi è Sant'Agostino. Ecco, però, ecco, la preghiera è desiderio di Dio ed è desiderio dell'uomo, e quindi è l'incontro di questi due desideri. E allora intuiamo già che la preghiera è comunione, è rapporto tra questi due desideri. Quando però noi sentiamo questo desiderio, lo lasciamo emergere e decidiamo di metterci a pregare, molto spesso succede questo, che ci accorgiamo di non saper pregare. Ci accorgiamo di aver bisogno di imparare a pregare. Ecco, quello è un grande momento, perché non basta sentire il desiderio di pregare per saper pregare. Il desiderio è certamente qualcosa di grande, ma poi deve essere educato, plasmato. Ecco l'importanza di avere delle scuole di preghiera per plasmare il nostro desiderio e metterci in vera ricerca di Dio. E siamo qui per questo. Ora, quasi tutti noi, se non tutti, da bambini abbiamo imparato a dire alcune preghiere. Una volta si era molto rigorosi, i genitori erano molto rigorosi a insegnare i bambini a pregare, e quindi si cominciava a insegnare il segno della croce, poi, quando il bambino era già un pochino più grandino, l'Ave Maria, il Padre Nostro, una volta si diceva il Via d'Oro, poi l'atto di speranza, l'atto di fede, l'atto di dolore, preghiere anche formulate proprio bene. E diciamo che chi ha avuto la fortuna di imparare queste preghiere da piccolo, questa è un vero dono, perché ha risvegliato in noi il senso di Dio. Ha messo anche nella nostra intelligenza e sulle nostre labbra un linguaggio molto importante. Per esempio, dire il Padre Nostro, anche se non capivamo tutto, ma cominciare a chiamare Dio Padre è una cosa grandissima. Il cominciare a rivolgerci a Maria chiamandola piena di grazia, anche se non capivamo subito che cosa volesse dire, ma questo educava la nostra intelligenza ad alcune parole grandi della nostra fede. Ma eravamo bambini, e crescendo quelle preghiere a un certo punto non ci dicevano più niente, non ci dicevano più nulla, sembravano come delle poesie, e magari anche delle poesie noiose, perché erano sempre le stesse. C'era bisogno di un salto di qualità, di un salto di qualità, dal dire preghiere al pregare veramente, che è un'altra cosa. Una cosa è dire preghiere, che può essere una recita, anche convinta, ma una recita dove ci sono solo io che parlo e dove non mi pongo neanche dei problemi seri se dall'altra parte qualcuno ascolta. Mi fido così, ciecamente. Altro invece è mettermi di fronte al problema: ma chi è Dio? Posso fidarmi di Dio? posso conoscere il suo volto e cominciare ad aprire, per esempio, la parola di Dio, cominciare a conoscere Gesù, una vita umana come la nostra, però una vita umana molto particolare. Ecco, il passaggio dal dire preghiere al pregare è veramente un passaggio decisivo della nostra vita, perché a 20 anni, a 30 anni, non si può più pregare come pregavamo a 6 anni, a 10 anni. Noi maturiamo nella nostra intelligenza, maturiamo nel nostro fisico, nell'esperienza, e non ci serve più una preghiera infantile, no? Per dirlo in modo molto banale, nessuno di noi si sogna più di mettere i vestiti di quando aveva 6 anni o 10 anni. Eppure nella preghiera succede così. Anche oggi tante persone arrivano a 30 anni o a 70 anni e vogliono mettere il vestito della preghiera che usavano a 6 anni. Allora è comprensibile che a un certo momento, siccome quel vestito non va bene e io non ne conosco un altro, lo lascio perdere. Ed è la tragedia di tanti cristiani che non pregano più. Poi vanno a cercare la preghiera nelle sette, nella New Age o da altre parti, perché quel vestito là non andava più bene. E forse nessuno gli ha detto: ma guarda che esistono dei vestiti da adulti. Nel Vangelo, in campo cristiano, vestiti meravigliosi, splendidi, alla moda, sempre moderni, firmati dallo Spirito Santo. Per esempio i Salmi sono vestiti firmati di preghiera. Ecco, può darsi che alcuni di voi siano proprio alla frontiera di questo passaggio dal dire preghiere a una preghiera adulta, dal pregare veramente. Il lasciare cioè alle spalle una preghiera infantile per imparare a pregare da uomo, da donna. Ecco, siamo qui per questo. È una grande grazia il poter fare un cammino di questo tipo e ci affidiamo proprio allo Spirito per poterlo fare. A me piace paragonare questo passaggio dal dire preghiere al pregare veramente al passaggio che gli apostoli, in qualche modo, anche se in una situazione diversa, hanno vissuto con Gesù. Gli apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti quanti, erano persone che pregavano. Era impensabile che un ebreo non pregasse. Pregavano ogni giorno dei salmi, pregavano con le berakot, che vuol dire benedizioni. Gli ebrei ringraziavano molto lungo la giornata. Pregavano anche al sabato nella liturgia della sinagoga. Andavano alla sinagoga, si leggeva la scrittura, veniva spiegata, eccetera. E tuttavia, al seguito di Gesù, gli apostoli rimangono affascinati dal vedere quando Gesù pregava e sentono il bisogno di fare un salto di qualità. Quella preghiera di tutti i giorni e del sabato non gli bastava più. E allora ecco quello che scrive Luca al capitolo 11. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù, lo sappiamo, che consegna loro la preghiera del Padre nostro che preghiamo ancora oggi. Ecco, il passaggio da una preghiera, che era una preghiera convinta, alla preghiera di Gesù, alla preghiera cristiana. Ecco, riguardo a questo maestro insegnaci a pregare, io vorrei sottolineare due cose. Primo, gli apostoli sono colpiti dal modo di pregare di Gesù. Intuiscono che la preghiera di Gesù non è una preghiera qualunque. Lo sentono parlare, lo vedono agire, vedono una vita coerente, una vita piena, una vita che affascina, e sono incuriositi, interessati dal come Gesù prega. un uomo che vive così deve avere una preghiera straordinaria. Ecco il fascino, è questo che voglio sottolineare. La vera preghiera è un mistero di bellezza. E voi lo sapete che è sempre bello vedere una persona sprofondata in preghiera quando quella persona prega veramente. È bello veder pregare. E mette dentro di noi il desiderio di pregare noi pure in modo profondo. Non è vero che pregare è noioso e pesante, non è vero. Pregare è esigente, ma quando noi preghiamo veramente non c'è mai noia, perché Dio non è noioso. Dio non annoia mai. Il problema è che noi molto sovente non preghiamo, ecco perché ci annoiamo. Ma quando veniamo a contatto con Dio, che è gioia, che è vita, state certi che noi non ci annoiamo a pregare, perché quel pregare ci rende vivi, usciamo diversi. E gli apostoli hanno intuito questo, che in Gesù c'era vita, che nella preghiera di Gesù c'era vita. Allora io spero che lo possiamo scoprire tutti noi, che la preghiera non è noia, ma è vita ed è gioia. E poi mi piace sottolineare una seconda cosa. Gli apostoli hanno avuto l'umiltà di fare la domanda a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare. Loro avrebbero anche potuto essere orgogliosi, sentirsi arrivati e dire: ma no, è tutta la vita che prego. E invece no, hanno fatto quella domanda molto puntuale: Maestro, insegnaci a pregare, che è una domanda carica di umiltà e di interesse. E Gesù non si è fatto attendere un solo istante. Quando pregate dite: Padre nostro. Credo che sia una delle domande che ha dato più gioia a Gesù, una delle domande che ha dato più gioia, poter dire il cuore della preghiera autentica. Ecco, qui sottolineo l'umiltà del chiedere. Chi tra di noi sarà più umile farà un cammino più profondo nella preghiera, perché nelle cose di Dio si entra con l'umiltà, si entra con l'umiltà. E lo Spirito Santo incorona sempre gli umili di vittoria. Allora è bello che noi possiamo imparare ogni giorno a pregare, e ogni giorno possiamo rivolgere questa preghiera a Gesù, allo Spirito di Gesù: insegnami a pregare. Ecco, la preghiera è un dono che si impara. Adesso mi fermo ancora un istante sulla seconda idea, che però è veramente grande, la riprenderò in altri momenti. Noi preghiamo per diventare quello che siamo, cioè figli, per diventare figli. Ci chiediamo: qual è lo scopo profondo della preghiera? A che cosa serve pregare? Mi sembra che sia molto importante farci questa domanda, perché ci dice qualcosa del significato della preghiera. Ecco perché vi ho fatto la domanda: per te che cosa è pregare, se dovessi spiegarlo a un amico? Ecco, qual è l'obiettivo della preghiera? Perché voi sapete che si può pregare per tanti motivi, ve ne elenco alcuni. Si può pregare per superstizione. Ci sono tante persone che pregano, diciamo, con una buona dose di superstizione. Prego perché così i miei figli stanno bene, avranno salute, prego così trovo a sposarmi, trovo un bel ragazzo, una bella ragazza, e prego perché troverò un bel lavoro, in modo superstizioso. Altre persone pregano già per un motivo un po' più alto: pregare per dovere. Per dovere. È giusto pregare e devo pregare perché Dio lo merita. Da Dio riceviamo tutto, è il Creatore e il Salvatore. Dunque è giusto dare questo onore a Dio. Ecco, pregare per dovere. E non è tutto sbagliato questo del pregare per dovere, ma è poco. Qualcuno prega soltanto quando ha l'acqua alla gola per poter ottenere miracoli. Scopre improvvisamente una malattia grave per sé o per qualcuno della sua famiglia, allora ecco che immediatamente va a accendere candele in chiesa, chiede a un prete di dire delle messe, comincia a gridare a Dio. Non è che questo sia completamente sbagliato, anche nel Vangelo vediamo che i malati gridano a Gesù, ma è poco, ridurre la preghiera solo a questo. E c'è anche qualcuno, forse oggi sono abbastanza, anche tra i giovani, che prega per poter vivere delle belle sensazioni, delle belle emozioni. Prego, vado in quel gruppo di preghiera perché si vivono dei bei sentimenti. Si canta, c'è armonia, insegnano a rilassarsi, esco da quel gruppo, ho un'armonia più grande dentro di me. Anche questo non è completamente sbagliato, però se io prego solo per cercare armonia, la preghiera finisce per essere una ricerca egoistica di me stesso. Perché allora preghiamo Vangelo alla mano? In modo molto semplice rispondo così: noi preghiamo per diventare quello che già siamo, quello che già siamo. Noi dal giorno del battesimo siamo figli di Dio che è Padre. Questa è la grande rivelazione di Gesù, il Figlio. Quando pregate, dite: Padre, Padre, come ha pregato Lui. Ora, dal giorno del battesimo, lo Spirito di Gesù vive in noi, lo Spirito di figli vive in noi. Ma noi dobbiamo tutta la vita prendere coscienza che siamo figli e diventarlo veramente e comportarci da figli. Faccio un esempio che è subito comprensibile, diciamo così, nella vita naturale. Quando un bambino nasce, è figlio. Fin dal concepimento è figlio dei suoi genitori. Ma questo bambino, crescendo, potrà diventare un figlio autentico nel senso di crescere rispettoso, con una fiducia grande nei genitori, diventare responsabile di se stesso, collaborativo coi genitori, ecco, diventare veramente figlio. O può anche diventare un figlio testardo e ribelle che a un certo punto sbatte la porta in faccia ai genitori e se ne va. Due esiti molto diversi. Molto diversi. Non basta che sia figlio per generazione, deve diventare figlio anche nell'esistenza. Così per il nostro battesimo. Tutti noi dal giorno del battesimo siamo figli. Ma quali figli? Crescendo, noi siamo figli pieni di fiducia verso Dio. Lo conosciamo. Entriamo in comunione profonda con Lui. Oppure siamo figli che invece sono del tutto indifferenti al Padre. Quanta gente battezzata vive tutta la vita da orfano e il battesimo rimane là nel registro parrocchiale. Vive, cresce e nasce da orfano, senza sapere che ha Dio per Padre. Ora la preghiera è proprio la strada per prendere coscienza che siamo figli e per imparare a vivere da figli, alla scuola di Gesù, il figlio, perché questa è la nostra vera identità, vivere tutta la vita da veri figli. Qui sta la nostra vita e la nostra gioia, la nostra vera libertà. Ecco, ve lo dico con una frase di Romani 8. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù, costoro sono figli di Dio. E Paolo dice: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito da figli per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questo è lo scopo della preghiera. Non tanto ottenere miracoli, questo, quello, quell'altro, ma vivere la stessa vita di Gesù, vivere da figli, ognuno nella sua strada, per chi si sposa, per chi si consacra a Dio, per chi vive in comunità, per chi vive in famiglia e in qualunque ambiente sociale. Vivere da figli, qui c'è il cristiano. Ecco, e per oggi mi fermo qui. Adesso vi do alcuni suggerimenti molto molto concreti di metodo sul come vivere la preghiera questa settimana, la vostra preghiera di ogni giorno, perché dovete sapere, ma lo sapete già, ve l'abbiamo detto, che il momento del sabato è soltanto un momento della scuola di preghiera, un momento importante in cui ogni volta facciamo un piccolo passo nel capire qualcosa della preghiera, ma poi la scuola di preghiera, come la scuola di Bibbia, durano tutta la settimana, e quella che farete a casa voi è molto importante, almeno importante come quella che vivete qui, ma più importante, perché voi imparerete solo quello che sperimenterete. Nessuno pregherà al vostro posto, dovete pregare voi, e lì allora imparerete molte cose. Ecco allora alcuni suggerimenti che vorrei invitarvi a prendere proprio molto sul serio. Ogni volta vi diamo qualche indicazione concreta alla portata di tutti. Cerca fino a trovare, ecco perché è troppo comodo dire ho cercato ma non ho trovato, invece no, cerca fino a trovare un momento di silenzio e di preghiera nella tua giornata. Cominciate da un quarto d'ora, 20 minuti ogni giorno, un quarto d'ora, 20 minuti, dove una prima parte farete, cercate di fare quello che vi dico adesso. Nella seconda parte invece aprite il Vangelo, la pagina di Vangelo di cui vi parlerà, vi dirà qualche cosa Fabrizio nella scuola di Bibbia. Io vi dico qualcosa per i primi 5-10 minuti, Fabrizio vi dirà per i secondi 10 minuti. Cerca anche un luogo che ti aiuti a concentrarti e a pregare con libertà. Per voi che siete in comunità, sia la comunità di Alba sia la comunità del Cenacolo, voi avete la comodità della cappella, addirittura con l'Eucarestia, e quindi avete un grandissimo lusso e vantaggio. Utilizzatelo bene, perché avete proprio la possibilità di concentrarvi a fondo. Chi non ha la cappella può pregare nella sua stanza, può andare in parrocchia, può andare all'oratorio, in un convento vicino a casa sua. Però cercate un luogo che vi aiuti a concentrarvi. Anche quest'altro suggerimento: cura bene anche la posizione del corpo. È molto importante, perché il corpo siamo noi, come lo spirito siamo noi. E allora io direi, dedicate sempre, a meno che non abbiate dei problemi gravi di salute, ma dedicate sempre almeno 5 minuti a mettervi in ginocchio. In ginocchio, perché dà un senso particolare della vostro aprirvi alla presenza di Dio. Poi magari sedetevi tranquilli, ma sedetevi anche in una posizione che non favorisca l'addormentarvi o la pigrizia, una posizione dignitosa, aprendo la Bibbia, che vi aiuta veramente a tenere il corpo sveglio. Ecco, è importante curare anche la posizione del corpo. Scegliete un momento di qualità. E cioè, in comunità vi fisseranno un momento particolare, quindi sarà il momento che vi danno, ma per chi invece è in famiglia e non è in comunità, scelga un momento di qualità, che può essere al mattino, al pomeriggio, alla sera, di notte, quando volete, ma un momento in cui siate vivi e svegli. Vivi e svegli, perché se voi aspettate a mettere all'ultimo momento della giornata, quando siete stravolti e non sapete neanche più come vi chiamate, metteteli la preghiera, voi capite che diventa molto complicato. Ognuno, conoscendo se stesso, mette la preghiera là dove è sveglio e vivo. Possibilmente mettetela tutti i giorni alla stessa ora, non un giorno farla al mattino, il giorno dopo alle 3 del pomeriggio, quando capita. Perché alla stessa ora? Lo dirò ancora altre volte perché è più importante di quanto si pensi. Perché entra nella nostra mente che la preghiera è un appuntamento importante. Si tratta di un appuntamento con Dio. E allora non lo si lasci al caso. Si sceglie un momento in cui preparo anche il cuore e mi incontro con Lui, mi metto in ricerca di Lui. Ecco, come vivere allora i primi 10 minuti? 2 o 3 suggerimenti molto molto semplici. Prendete il libretto dei canti che vi è stato dato e all'inizio c'è una 20 di canti, inni allo Spirito Santo. Sceglietene uno e cominciate a leggerlo con molta calma, cercando di farlo vostro. Cioè il primo momento della preghiera sia sempre un momento in cui ci affidiamo allo Spirito Santo, perché è Lui che vive in noi e ci può aprire al Padre. È Lui. Lo Spirito in noi grida Abba. E allora è importante prendere coscienza che noi siamo in alleanza con Lui. Allora affidiamo a Lui tutto quello che noi siamo, il nostro fisico, la nostra mente, il nostro cuore, ecco, e gli chiediamo proprio di insegnarci a pregare. Poi questa settimana proviamo a pregare semplicemente con la parola Padre. Quando pregate dite Padre. Se vi aiuta dite magari con calma tutto il Padre nostro. Adagio, molto adagio. Ma poi tornate alla prima parola, alla parola Padre, e lì fermatevi un istante a ringraziare per essere figli. Ecco, magari non sentite proprio niente. In questo momento non mi sembra proprio di sentire Dio come Padre. Ecco, credi però che Dio ti è Padre e ringrazia per essere figlio. E fallo con calma e con convinzione, senza aspettarti delle emozioni. Padre, grazie che sono tuo e sono tuo figlio. Grazie che ho ricevuto il dono del battesimo e il tuo spirito vive in me. Grazie, Padre. Ecco, ed entrate in questa riflessione con calma. Ecco, se poi vi rimane un momento di tempo, siccome siete figli, apritegli il cuore e dite quel che avete in cuore in quel momento. Una gioia, una distrazione, una fatica, un'amarezza, confidatela. Siete figli e Dio è Padre. Allora partite così. Poi allora a questo punto aprite la pagina di Vangelo, della parola di Dio, e vi mettete in ascolto. Ecco, e per oggi ci fermiamo qui.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.